congratulazioni, sei una bestia, mi piace. Allora, oggi ci paracaduteremo, ok? È un termine italiano, parachuting, paracaduteremo nel Vangelo di Giovanni. Quante persone lo conoscono il Vangelo di Giovanni? La maggior parte. Quante persone conoscono Giovanni? Ok? Come, se vi dico il nome Giovanni, cosa vi ricorda? Datemi una descrizione di Giovanni, dell'Apostolo Giovanni. L'amore, poi? C'è altro? Era giovane anche, va bene. Poi? Ok. Allora il mio compito oggi è dirvi il perché dietro le cose. Ogni volta che leggiamo la Bibbia, una delle cose che succedono, soprattutto nella Chiesa moderna, è che tu prendi un messaggio e lo fai diventare ispirazionale, super motivato, e tu sei sì, vai, fantastico, quindi diventa tipo un TED Talk, ok? Sapete che cos'è un TED Talk? Ok? Sono tipo messaggi motivazionali. Una delle cose che però per noi è importante come cristiani è che noi sappiamo il perché dietro ciò che succede. Perché Giovanni? Perché cos'è il Vangelo di Giovanni? Immaginate che state andando a parlare con qualcuno che non ha mai letto la Bibbia prima. È la prima cosa che vi dice che chi è l'Apostolo Giovanni? Voi dite, è l'Apostolo dell'amore. Ok? Basato a cosa lo diciamo? Perché è l'Apostolo dell'amore? Cos'è che abbiamo concreto che può testificare che Giovanni è l'Apostolo dell'amore? Purtroppo, il fatto che Giovanni è l'Apostolo dell'amore non è una descrizione teologica né esegetica. Il fatto che Giovanni è l'Apostolo dell'amore è stata più una descrizione denominazionale. Cosa è successo? Noi come cristiani abbiamo una sola Bibbia, giusto? Però siamo la religione più divisa del mondo. È incredibile. Facciamo qui messaggi dove diciamo che dobbiamo amare il prossimo, però se qualcuno è di una denominazione diversa già siamo pronti con questo dito. Lo chiamo in inglese il wagging finger, ok? Pronto a giudicare gli altri, pronto a dire la mia denominazione è migliore della tua. Perché? Cosa è successo? Dopo la riforma, il cristianesimo ad un certo punto si è allontanato si è allontanato dalla realtà teologica ed ortodossa ed ermeneutica ed è entrato nella realtà denominazionale. Quindi cosa significa? Prendiamo dei concetti biblici e li vediamo attraverso un filtro, che è il filtro della mia propria cultura ed è anche il filtro su quello che io sento e di quello che io credo. Ogni volta che noi vediamo la Bibbia, non permettendo alla Bibbia di filtrare ciò che vediamo, ma leggiamo la Bibbia filtrando la Bibbia attraverso la nostra cultura e attraverso la nostra denominazione, è lì che iniziamo ad avere divisioni. Cosa succede? Iniziamo ad avere divisioni all'interno della Chiesa, la Chiesa diventa tutta questa pool, questa piscina piena di battisti, calvinisti, pentecostali, carismatici, ta 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 ta, e poi nessuno sa chi è vero oppure no, giusto? Perché tutti, facciamo una sentenza, tutti quelli che fanno parte degli Assembly of God, delle Assemblee di Dio, pensano che loro hanno la verità. Noi siamo i più potenti, sì. Te lo metti tu il velo in testa? No, è con il velo che va in cielo, ok? Se vai a parlare con i pentecostali, noi siamo quelli che lavorano nello spirito, non tu. Se vai a parlare con i battisti, ti diranno che i pentecostali sono indemoniati, ok? È vero, non sto scherzando, è così, ok? Te lo posso garantire perché io predico in tante, grazie a Dio, in tante differenti denominazioni. E amo ciascuna di loro e vedo come Dio si usa di ognuna di loro, ok? Perché Dio non è limitato a una denominazione. Dio è molto più grande, Dio è molto più buono, Dio è molto più amoroso, Dio ha molta più grazia, non è limitato a quello che noi pensiamo che Dio deve fare. Quindi quando noi andiamo a vedere la Bibbia e dobbiamo capire il contesto biblico, è importante che io come servo, ok, che in questo momento vi sto servendo, vi do un contesto preciso. Oggi prima di iniziare la prega, vi darò 5 minuti di esegesi. 5 minuti di esegesi cosa significa? Che capiremo chi è Giovanni, perché il Vangelo di Giovanni è differente dagli altri e in cosa andremo a studiare. In questo modo, la prossima volta che qualcuno vi chiede di Giovanni, avete delle informazioni pratiche da poter dare. Allora, numero uno, le persone che pensano che Giovanni era un apostolo pieno d'amore si sbagliano. Perché? Perché Dio, Gesù stesso, lo ha soprannominato il figlio del tuono. Se andate nel Vangelo di Giovanni troverete questa descrizione circa di lui. Perché? Perché aveva un caratteraccio, ok? Era uno di quelli là pronti sempre a fare un arguing, a dibattere, e c'era una grande rivalità tra Giovanni e Pietro. E questi due principali leader si lottavano tra di loro, ok? Per contendersi, tra virgolette, lo status di leadership. Adesso, il Vangelo di Giovanni è per il 90% completamente unico rispetto agli altri tre Vangeli che sono sinottici, ok? I tre Vangeli sinottici hanno una storia a sé stante, il che questi tre Vangeli confermano l'uno con l'altro. Sono semplicemente tre differenti tipi di persone che guardano la stessa sedia, ma ognuno dà una spiegazione dell'angolo diverso. Ok? Il Vangelo secondo Giovanni viene anche descritto come Vangelo letterario perché rappresenta il cuore di Gesù. Va all'interno e descrive profondamente la persona di Cristo. In una delle materie che si studia in teologia si chiama cristologia. Cosa significa? Come possiamo rappresentare e come possiamo testificare che Cristo è il Figlio di Dio. Il Vangelo secondo Giovanni ti dà questa background, ti dà questa conoscenza. Troverete 8 miracoli, dai 5 agli 8 miracoli che non ci sono negli altri tre Vangeli. Ci sono 8 volte menzionati la persona di Cristo quando dice io sono. Il Vangelo secondo Giovanni è stato scritto in Efeso durante il 50 dopo che Gesù è stato crocifisso. Lui era ad Efeso e mentre stava lì ha scritto il suo Vangelo, che dopo è stato dato ai greci tramite i suoi discepoli. Giovanni era imparentato con Gesù, lo sapevate? Giovanni era il primo cugino di Gesù. Giovanni è cresciuto con Gesù. Storicamente, archeologicamente, vediamo che Giovanni, la madre di Giovanni, era chiamata Maria di Salomone, di Salome. Salmon, non lo so come lo devo tradurre in inglese. Salomè, eccolo. Maria di Salomè. Ed era imparentata, era praticamente la sorella di Maria, che era la madre di Gesù. Quando Gesù è morto sulla croce, Gesù ha detto vicino a Giovanni, prenditi cura di mia madre. Perché? Perché sapeva che durante quel momento, tradizionalmente, le madri che avevano i figli più grandi dipendevano finanziariamente anche da loro, dipendevano finanziariamente da quello che il figlio più grande poteva contribuire, e Gesù aveva il business del carpentry, business della falegnameria, ok? Quindi quando stava sulla croce ha detto donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua donna, ecco tua madre, voleva dire Giovanni prenditi cura di mia madre, prenditi cura di Maria. E infatti per tutto il ministero dopo, per tutto quello che Giovanni ha fatto, per le chiese in cui è andato, per le chiese in cui ha costruito nell'Asia, Giovanni si prendeva cura delle 7 chiese asiatiche. Avete presente le 7 chiese dell'Apocalisse che lui descrive? Ecco, lui era l'apostolo, il pastore principale di queste 7 chiese, di cui lui si prendeva cura, insieme anche alle chiese di Gerusalemme. Lui cosa ha fatto? È andato lì e ha detto, ok, mi porto Maria con me. Se andate ad Efeso, troverete la tomba di Maria, la madre di Gesù, accanto alla tomba della madre di Giovanni, con Giovanni al centro, perché Giovanni si è preso cura della madre di Gesù fino alla fine, finché non è morto. Gli apostoli di Gesù erano divisi in questo modo, i tre che sono Giacomo, Giovanni e Pietro, i 12 che li conoscete, da cui fanno parte i tre, e poi c'erano i 70, ok? Quindi i 70, poi tengo il mio gruppo di leader più vicini, e poi tengo gli altri tre che sono quelli là che hanno più a cuore a me. Adesso c'è qualcosa che a me piace tantissimo della vita di Giovanni. Quando le persone dicono Dio non ha preferiti, Gesù non ha preferenze, ti sbagli. Gesù guarda tanto il cuore, Gesù sapeva cosa Pietro avrebbe fatto e cosa Giovanni invece avrebbe fatto. Pietro andò da Gesù e disse: cosa ne farai di lui? Perché foreshadowing, Gesù in quel momento cosa aveva fatto? Aveva predetto che Pietro sarebbe morto, ok? E Pietro andò da Gesù e disse: ok, tu stai dicendo questo a me, allora cosa di Giovanni? Gesù disse: fatti i fatti tuoi, ok? Non è un problema tuo di quello cosa farà Giovanni, anzi tu mi tradirai e anche mi rinnegherai. Una delle cose che vediamo nella vita di Giovanni è che Giovanni non ha mai lasciato Gesù, neanche una volta. Non ha trovato scuse, non ha trovato motivi per non andare con lui, non ha fatto in modo che lui potesse essere troppo preoccupato di quali erano le conseguenze di stare con Gesù. Giovanni ha seguito Gesù nella morte, l'ha seguito alla croce, l'ha seguito quando non era nessuno, quando era soltanto un ragazzo. Giovanni è sempre stato con Gesù. Gesù era il preferito di Giovanni. E se tu vuoi essere il preferito di Dio o la preferita di Dio, fai in modo che Dio sia il tuo preferito. Fai in modo che Cristo sia la priorità nella tua vita. Perché tante volte cosa facciamo? Diventiamo troppo disappointed, delusi con la Chiesa e iniziamo a puntare il dito ai pastori, iniziamo a puntare il dito ai leader, perché cose non succedono nella nostra vita, ma la questione è: quali sono le priorità che oggi abitano in me? È Gesù il mio preferito? Sarei disposto a fare quello che ha fatto Giovanni? Giovanni è stato uno dei più grandi esempi biblici e teologici come personaggio che sono mai stati esistiti. Lui è quello lì che ha messo tutto nei piedi di Dio. Ha detto: guarda, questa qua è tutta la mia vita. E lui è stato l'unico discepolo che non è morto di morte innaturale. Lui è morto di morte naturale perché? Non perché era speciale, ma perché ha detto: lo sai cosa? Gesù per me è tutto. Ricordati questo: se vuoi che Dio ti tratti come il suo preferito, Dio deve diventare il tuo preferito. Quali sono le cose nella tua vita oggi che non sono le preferite di Dio, che permettono che tra te e Dio ci sia distanza, che magari ti fanno dubitare di chi lui è, delle sue promesse nella tua vita, dell'effettività della Chiesa in questa città? Gesù vuole parlare al tuo cuore oggi e dirti: guarda, io voglio che tu voglio che tu sia il mio preferito, la mia preferita, ma voglio anche occupare il posto preferito nel tuo cuore. Amen? Questo qua, 5 minuti di esegesi, spero che ve ne andrete oggi con un po' più di informazioni sul Vangelo di Giovanni e su chi era Giovanni. Ok? Adesso, perché stiamo parlando di Giovanni, andiamo in Giovanni 5, ok? La nostra storia inizia dal Vangelo di Giovanni 5 e questo qua è uno dei miracoli che non esistono negli altri Vangeli. Questa storia qua mi ha affascinato molto perché credo che è una storia che sia molto rilevante per chi siamo noi oggi e per cosa facciamo noi come human beings, come esseri umani. Allora, dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpita. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo, che giaceva, e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. E mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quanti di voi conoscevano questa storia già? Penso che l'abbiamo letta tutti quanti. Oggi ti voglio sfidare a ripensarla, ok? E anche a dare attenzione in determinati dettagli che magari non abbiamo mai visto prima. Allora, numero uno, abbiamo Gesù, abbiamo Betesda. Betesda era un luogo dove nell'Antico Testamento e dove per tutto il periodo prima di Cristo un angelo scendeva nell'acqua e in pratica muoveva l'acqua e le persone che vi entravano potevano essere guarite, ma non abbiamo nessuna certezza che quelle cose continuavano ad accadere. Ma quando sei paralitico, quando sei disperato, quando non hai altra via di vivere, di fare niente, anche un rumor può diventare una speranza. Quindi non importa se succede veramente o meno, però voglio aggrapparmi a quella cosa, dire no, ci voglio credere, deve succedere. Cosa successe? Durante quel tempo Gesù stava passando da quella zona, e una cosa che è interessante, che mi è piaciuta, è che Gesù sapeva di quell'uomo. Quindi credo che Gesù, mentre camminava lì, probabilmente ci nei di Gesù, Gesù arriva lì ed è un posto pieno di infermi, ok? Gesù stava nello stesso business, Gesù era il guaritore, ok? Quindi dice, questo qua è il business che di solito faccio, io guarisco la gente. Quindi vado lì e queste persone cosa cercano? Una persona che guarisce. Però Gesù ha fatto una cosa, ha detto, qual è la persona che sta da più tempo lì? Fammi vedere la persona che in pratica è bloccata qui da anni. E la Bibbia infatti dice, Gesù sapeva di quell'uomo. E lui si è avvicinato. Il titolo di questa predica, a me piace lavorare abbastanza sui titoli, in questo modo capisci se un titolo è buono oppure no, se dal titolo ti ricordi la predica. Ti è mai capitato che, a me mi è capitato, quando sono andato in chiesa tipo un mese, e il pastore faceva, oggi parliamo di fede. Poi la settimana dopo, fede parte 2. Poi fede parte 3. Fede parte 4. Ok, ho capito. Ok, però cosa succede? Tante volte ti perdi perché ci sono dei concetti e dei principi che vorresti avere lì, alla mano, subito. Il titolo di questa predica è La trappola nella vasca. Ok, lo potete dire con me? La trappola nella vasca. Bethesda, ok, non era quello che noi pensiamo, non era questo bel posto che tutti quanti ci aspettavamo che fosse, ok? E mi immagino Gesù andare da questa persona e dire, ehi, vuoi stare bene? Vuoi guarire? Ah, immagina che vai da un paralitico che è stato lì 30 anni, ok? E la domanda che gli fai è, ehi, ma vuoi guarire? Quello ti guarda a te, ma cosa pensi che hai fatto qui per 30 anni, May? Pensi che sono venuto qui perché mi piaceva il paesaggio? Pensi che sono venuto qui perché volevo sedermi e fare carità con gli altri? O perché mi piace la posizione? La risposta di Gesù, la domanda di Gesù era anche provocativa. La domanda di Gesù era provocativa perché è incredibile che vai da un infermo, che quella persona sta lì da così tanti anni che è l'unica cosa che vuole, ok? E tu gli chiedi, vuoi guarire? Non è politicamente corretto, capito? E Gesù è la persona meno politicamente corretta del mondo, ve lo posso garantire. Quindi, cosa è successo? In quel momento, Gesù ha cercato di stir up, di riscuotere, di far rivalutare alla persona la propria situazione. Che cosa è Bethesda? Cerchiamo di capire cosa è Bethesda. Bethesda è un posto che ti promette tanto ma che non ti dà niente. Bethesda è il posto che abbiamo tutti noi nella mente, dove ci siamo rifugiati costantemente pensando che noi riceveremo il miracolo della nostra vita, stando lì e aspettando, mentre invece non è diventato altro che una trappola, perché ci siamo intrappolati nella speranza di un rumor, di qualcosa che succederà se solo resto qui un altro po'. Bethesda è quello che tutti noi abbiamo oggi nella nostra vita che non vogliamo ammettere. Ecco perché lui ha detto, sì, voglio essere guarito, perché dire sì, voglio essere guarito è anche l'affermazione dello stare male. E quindi tante persone oggi convivono con la loro Bethesda perché non hanno il coraggio di accettare la condizione in cui stanno. E il loro problema diventa così grande che si affezionano ad esso, ed affezionandoci ad esso non distinguiamo più la differenza tra la soluzione e il problema. Il problema diventa il tuo migliore amico. E tutte le persone che vengono da te cercando di aprirti gli occhi, tu le distanzi. Come ti permetti? Perché siamo così affezionati al nostro ego e al nostro Bethesda di voler fare le cose in un determinato modo che non permettiamo a Gesù di venire dal punto cieco e dire, ehi, ti voglio far vedere qualcosa che magari tu non hai visto. ti voglio far rendere conto di un qualcosa che magari non ti sei resa conto o non ti sei reso conto per anni. Ecco Gesù cosa fece. Ed è questo cosa è successo a lui nella sua vita, quando Gesù gli ha chiesto: ehi, vuoi guarire? Qual è stata la sua risposta? Ehi, ti devo dire una cosa, qui abbiamo un sistema. Ok? No, cosa succede quando noi veniamo intrappolati in Betesda, ok? Quando iniziamo ad avere un problema, quando ci rifugiamo nella nostra trappola, quando stiamo lì e non vogliamo muoverci, iniziamo a sviluppare un sistema sul cui si fanno le cose. Non posso guarire nel modo in cui me lo stai dicendo, ho un sistema io personale per fare le cose, ok? Non ho bisogno del tuo. Immaginate, Gesù ha fatto una domanda così semplice, ok? Ma perché lui è stato offeso dalla semplicità della domanda, lui l'ha risposto in modo complicato. Gesù non lo sa, ecco, è qua, non è che posso semplicemente alzarmi a camminare. Guarda, ci sta un sistema, allora devo fare la fila per entrare nella vasca. Dopo che sono entrato nella vasca, praticamente posso entrare. Allora cosa succede? Facciamo la stessa cosa nella nostra vita, dove cadiamo in trappole, ok, che sono mentali, trappole relazionali, trappole finanziarie, trappole caratteriali, trappole che ci tengono lì, ok, dove praticamente viene una persona che ci vuole dire: ehi, esci, puoi uscirtene. E tu dici: non è così semplice come pensi. Non è così semplice come pensi. Anche il fatto che me lo sta dicendo mi offende. E quindi ci auto-intrappoliamo e non ne vogliamo uscire. Molti di noi sono intrappolati in relazioni sbagliate da anni. Molti di noi sono intrappolati in modi di pensare sbagliati che non hanno portato frutto da anni. Molti di noi stanno lì perché aspettano il miracolo nel nulla. E noi pensiamo che perché magari il miracolo è successo prima, guarda questo, perché il miracolo è successo prima, succederà anche dopo. Ma stai attento a non fare in modo che i successi precedenti diventano i tuoi fallimenti del domani. Perché cosa succede? Ci relazioniamo a Dio e ci relazioniamo alle nuove situazioni sempre con quello che è successo prima, dimenticandoci che Dio è un Dio che fa le cose nuove. E rinnova se stesso ogni giorno e vuole rinnovare la nostra mente, il nostro modo di fare le cose giorno dopo giorno. Ma cosa facciamo? Ci approcciamo a lui per quello che lui era prima, per quello che è successo prima. Sansone, ehi, me ne uscirò come ho sempre fatto. Boom, me ne uscirò come ho sempre fatto. Cieco, tagli i capelli. No, non te ne esci come hai sempre fatto. Non te ne esci come hai sempre fatto. Questi uomini non sapevano che era un nuovo tempo. Gesù è anche andato lì e ha detto: guarda, è un nuovo tempo. E lui sapeva come gli ha risposto? Nuovo tempo? No, ma qua abbiamo un sistema. Il sistema è quello, il sistema è quello precedente. Sono troppo affezionato al mio problema perché abbiamo paura di entrare in ciò che non conosciamo. E anche perché, come diciamo a Napoli, la via vecchia è meglio di quella nuova. O meglio il diavolo che conosco che il diavolo che non conosco. Non so se... è anche un detto, quindi ci affezioniamo a quello e non lo vogliamo lasciare andare. Ed era lo stesso modo in cui lui si era affezionato a Betesda. Betesda era diventato il suo sistema. Ecco come tu farai il miracolo. Era esattamente quello, come abbiamo detto prima, con le culture e con le denominazioni. Noi vediamo l'agire di Cristo attraverso di esse, ed è esattamente quello che lui ha fatto lì. Voleva vedere l'agire di come Gesù avrebbe fatto attraverso il sistema. Quindi la cosa che lui si sarebbe aspettato, lo sai qual è? Aspetta, ti porto più vicino alla vasca. Stai qua. Ma Gesù tante volte, spesse volte, non agisce nel modo in cui noi vogliamo che lui agisce. E noi dobbiamo essere aperti a questo, dobbiamo permettere a Dio che lui abbia spazio di muoversi. Perché tante volte diventiamo così affezionati al nostro personal space, al nostro spazio personale, che diciamo: Signore, stai là, ti prego, ok? Mi piace il mio sistema, sono troppo affezionato al mio sistema. Il mio sistema è fantastico, ok? Se lo vuoi fare, lo devi fare come ti dico io. E Gesù dice: guarda, io non sono venuto per fare la tua volontà, eh? Non sono venuto per fare la tua volontà, ma sono venuto per fare la volontà di chi mi ha mandato. E cosa facciamo? Tante volte facciamo così. Signore, che sia fatta la volontà di Dio, ok? Ma abbiamo messo la D davanti al nostro io per dare un'apparenza di santità a ciò che vogliamo. E quindi diciamo, wow, sì, sono il Dio del mio io. E mi piace questo. Ed è così che viviamo le nostre vite, giorno dopo giorno, e dopo incolpiamo i pastori, o incolpiamo la chiesa, o incolpiamo i sistemi, o incolpiamo determinate cose, ok? Per via di situazioni che abbiamo deciso noi di restare dentro fino alla fine. Un consiglio che voglio dare a tutti quanti, e questa cosa qua te la posso garantire, ho visto tante persone uscire dalla chiesa deluse, arrabbiate con Dio, arrabbiate con i pastori, arrabbiate con col sistema, con qualunque cosa, qualunque cosa che vuoi dire, perché avevano fatto in modo che la loro vita spirituale, la loro chiamata dipendesse dai pastori, dai leader. La Bibbia dice, il tuo spirito è la tua responsabilità. Quando un giorno andrai da Dio, davanti a Dio, non ci sarà il pastore che intercederà per te. Non ci sarà la chiesa che tu dici, ma io facevo parte di questa chiesa, che intercederà per te. Non ci sarà niente di questo. Ognuno sarà spogliato, nudo, davanti a Cristo, con ciò che ha fatto e con ciò che non ha fatto. La tua chiamata è la tua responsabilità. La tua rinnovazione della mente è la tua responsabilità. Il fatto che devi venire qui a costruire la Chiesa, perché questa è la questione, abbiamo tante persone che vogliono venire qui e attendere e ricevere sempre dal gospel, dal service, dal... come lo chiamate qua? Dal culto? Dal culto, chiamate culto, giusto? Che vogliono venire e ricevere dal culto, eccetera, ma che non hanno in cuore di costruire la Chiesa. Ecco perché Dio, Gesù dice, c'è tanto lavoro, ma non ci sono i costruttori. Gesù vuole costruire la Chiesa, tu sei qui perché devi, hai una responsabilità. Non è una responsabilità perché dici, ehi, sì, è perché il microfono è la mia responsabilità. Te lo posso garantire, io neanche lo volevo fare questo. Mi ci sono ritrovato perché amo le persone, ok? Non limitare l'agire di Dio a quello che vedi sul palco. No, perché tu sei un agente di Cristo. Tu sei un agente di Cristo dove lavori, dove mangi, dove spendi il tuo tempo. Noi cristiani ci siamo rinchiusi, come ha fatto lui, in Bethesda, in questa Cristia, dove parliamo chiesiano. Ok? Ci siamo con tutti gli chiesiani, non cristiani, gli chiesiani che parlano un linguaggio di chiesa, ok? Ma che di potenza, di frutti, di risultati ne hanno pochi. Gesù non ti sta semplicemente chiedendo vieni e credi in me. Gesù ti sta chiedendo vuoi unirti alla mia missione? Gesù ha una missione per oggi, Gesù ha una missione per questo posto, per Torino, ha una missione per questa città, ha una missione per questa chiesa, ha una missione per la tua vita. E la minima cosa che noi possiamo fare è ritornare ad essere veri uomini e vere donne. Uomini che si prendono ancora oggi la responsabilità e il coraggio di dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, mentre viviamo in una società che non sa più neanche cos'è un maschio e una femmina. E noi siamo diventati così codardi, ok? Che non possiamo neanche più dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. I grandi uomini, i padri della Chiesa, quelli che hanno fatto la differenza, quelli che hanno permesso all'Europa e all'America di diventare ciò che oggi sono, erano persone che hanno fondato queste nazioni sulla verità biblica. E non si sono messi paura di confrontare le bugie del diavolo. Perché il diavolo proverà sempre a trasformare la sua bugia in una verità. Esattamente quello che ha fatto nel giardino. Ogni volta che c'è qualcosa di semplice che sta accadendo, c'è qualcosa di semplice che invece sta accadendo. Questa cosa qua la troverai tanto nella Bibbia. Quando Dio è andato nel giardino e ha trovato Adamo lì, e ha detto dove sei Adamo, non è perché Dio non sapeva dove Adamo era. Dio è onnipotente, sa qualunque persona sia, in qualunque momento. E perché Adamo non sapeva più dove lui era. Adamo aveva perso la bussola. E quindi Dio ha fatto tutto il piano per fare in modo che noi oggi avessimo lo Spirito Santo nella nostra vita, ok? Dare la sua parola, eccetera, eccetera, per ricordarci chi siamo, per ridarci a noi ancora una volta una bussola morale, sociale, cos'è giusto, cos'è sbagliato, altrimenti saremo soltanto animali. Pronti ad ucciderci l'uno con l'altro senza ordine.
Quindi quando le persone vogliono diventare un grande uomo di Dio, vogliono diventare una grande donna di Dio, io...
Inizia ad essere prima di tutto una grande donna, ok? Una grande mamma. C'è tanto onore per le persone che hanno in cuore di crescere la prossima generazione. Io rispetto le madri, io rispetto le mogli, io rispetto le donne come Madre Teresa di Calcutta e con così tante altre donne che hanno veramente fatto la differenza, ed è grazie a loro se oggi ancora abbiamo buoni uomini. Perché sono donne che si sono prese la responsabilità, come dice la Bibbia, di insegnare i principi e di vivere quei principi in loro stesse, rifiutando completamente quello che l'uomo sta provando a convincere la donna che deve diventare più come un uomo se vuole avere successo. Non è vero, è una bugia. E il diavolo sta esattamente facendo quello che ha fatto nel giardino con Eva, semplicemente ha cambiato le cose. Nel giardino il diavolo è andato da Eva e ha detto: tu diventerai più come Dio se prendi questo, quando te lo ricordi. Adesso il diavolo non cambia mai strategia, sta utilizzando esattamente la stessa strategia, però dice: se fai così diventerai più come l'uomo, ok? Ed è soltanto in quel momento che tu, donna, sarai felice. Se era così, allora mi devi spiegare com'è possibile che il 75% delle donne europee e americane oggi soffrono di ansia, depressione, stanno peggio di prima. Per quale motivo? Se era così. Perché? Perché ogni volta che lasciamo principi biblici, stiamo automaticamente accettando il sistema del mondo. E il sistema del mondo, che è il sistema di Bethesda, è esattamente creato per darti l'illusione che puoi avere un miracolo e qualcosa di buono, mentre quella cosa non succederà mai. E lo sai cosa succederà? Più resterai in Bethesda, più resterai atrofizzato, più resterai così. E mentre stai così, mi immagino lui, le uniche persone con cui lui poteva parlare erano esattamente quelle che lui aveva accanto, che stavano nella stessa situazione. Quindi non è che adesso hai un sistema, ma è anche un gruppo di supporto culturale, ok? Quindi hai aggiunto un sistema e poi è un gruppo di supporto culturale. E immagina le conversazioni. Wow, com'è andata la tua giornata? Mamma mia, male. E l'altro risponde: wow, la tua è andata male, la mia è andata ancora peggio. A Napoli ci sta questa cosa: se tu hai un colpo di tosse, la persona a fianco a te non deve avere il colpo di tosse, deve avere la tubercolosi, ok? E dopo che quella persona ha detto: ma tu ti hai fatto la tosse, accetta anche papà, tubercoloso, frate. Dopo ci sta quest'altro qua che invece dice: ma io sono proprio stato operato ai polmoni. Facciamo in modo a chi sta peggio, ok? Perché il nostro gruppo culturale che fa in modo, ok, che noi ci innamoriamo della nostra posizione. E immagina, lui è stato lì, l'unica cosa che poteva vedere era quello. Non si è mai potuto mettere all'impiedi e cambiare il suo punto di vista di quello che stava vedendo prima, mentre invece quello che ha visto adesso. Stava lì, circondato da queste persone che dicevano: sì, è bellissimo il posto in cui sei. Ed è quello che facciamo anche noi. Noi facciamo in modo che stiamo con le persone che finalmente mi capiscono. Ah. Quindi allontano tutti quelli che mi vogliono dare la soluzione al problema, perché orgogliosi, ok, non capiscono. E ci innamoriamo, ok, delle persone attorno a noi che supportano la situazione dove stanno. Tante volte nella tua vita non hai bisogno di amici, hai bisogno di nemici per capire in che situazione ti trovi. E i nemici a volte ti aiutano più degli amici, perché hai persone nella tua vita che ti dicono: stai bene, non ti preoccupare, va benissimo, non cambiare, è tutto ok. Mentre invece hai bisogno di qualcuno come Gesù, ha detto: che ci fai qua? Vuoi guarire? Stai ferendo i miei sentimenti, Gesù. Non vedi la situazione in cui mi trovo? Come puoi chiedermi una cosa del genere? Gesù dice: cosa? Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che, numero uno, abbiamo creato un sistema, il sistema su come una persona, poi abbiamo il gruppo di supporto morale, ok? Che può dirci: sì, sto bene in qui, non mi voglio muovere. Poi numero tre, abbiamo una struttura. Quando abbiamo letto prima erano le colonne, puoi mettere l'immagine delle colonne, però... Walter, per favore. Abbiamo le colonne, ok? Abbiamo visto che erano dei colonnati. Ok, adesso questa qua è un'immagine che ci fa capire come erano le colonne della vasca, va bene? Le colonne della vasca erano tipo l'aria condizionata moderna. Tu andavi lì, sotto le colonne, cosa succedeva? C'erano business meeting, c'erano le persone che vendevano, c'erano le persone che praticamente cercavano ombra, cercavano di stare bene. Quindi Bethesda cosa ha fatto? Non ha detto semplicemente, oh, io ti do un sistema, poi ti do anche il gruppo di supporto morale e adesso ti creo anche una struttura. Quindi cosa succede? I nostri problemi diventano sistemi altamente strutturati. Wow, segnatelo questo. Ok, altamente strutturati perché? Perché fanno in modo che le colonne sono state create per una relazione a lungo termine. Ti vogliono far stare comodo, ok? Stai comodo qua perché noi ti proteggiamo, ok? Noi facciamo in modo che il sole non ti bruci, c'è la colonna dove ti puoi riposare, c'è la colonna dove puoi fare in modo che ti proteggi dal sole e tutti i tuoi amici attorno a te. E quindi Bethesda cosa diventa? Diventano le prigioni che abbiamo oggi nella nostra mente. Prigioni che oggi abbiamo nelle nostre relazioni, dove non abbiamo la capacità di dire no, basta. Perché ci siamo resi conto che stare in quella situazione è troppo comfortable. Mi sento così bene a stare qua, non mi voglio muovere veramente. Perché Bethesda è stata creata per questo. Il miracolo non era in Bethesda, il miracolo era nel lasciare Bethesda. E tante volte noi ci illudiamo così tanto che il miracolo è in una determinata situazione, che sto aspettando lì, che non abbiamo il coraggio di capire che Gesù è venuto per farci vedere che il miracolo è fuori. E amo la risposta di Gesù, perché la risposta di Gesù era tipo, ehi, potevi fare questo dall'inizio. Ah, immagini, prendi tu le tucce e vai. Era tipo, potevi fare questo dall'inizio. Dall'inizio. E tu stai lì anni, nella stessa situazione, con gli stessi risultati, aspettando lo stesso miracolo un giorno. Devi soltanto pregare di più. E noi pensiamo che Shabbat Abaduing le persone, no? Facciamo un'altra preghiera in più in lingue e pensiamo che qualsiasi cosa succeda, eccetera, eccetera. E noi iniziamo a mistificare Dio. E quindi cosa diciamo? Signore, se tu vuoi operare, lo devi fare alle mie condizioni. Perché? Perché Bethesda, sto bene sotto le colonne. Non mi voglio muovere da sotto le colonne. Perché dovrei muovermi da sotto le colonne? Perché dovrei lasciare questa relazione? Perché non ti sta facendo andare da nessuna parte? Stai da un anno, due anni che stai lì combattendo per le stesse storie continuamente e tu resti lì. Perché la mia chiamata non funziona? Perché ci sono cose che non hai lasciato. Perché ci sono cose nella tua vita che ti sei affezionato così tanto che sono diventati i tuoi migliori amici. È il mio problema, è ciò che amo. Perché abbiamo paura della libertà. Gli esseri umani hanno paura della libertà. Noi preferiamo stare sotto la dittatura del peccato piuttosto che essere liberi in Cristo. Sai perché? Perché la libertà in Cristo chiama la nostra responsabilità. E quando invece noi non vogliamo quelle perché non vogliamo prenderci le responsabilità delle proprie scelte, e ti dico questo, tu meriti ciò che scegli. Non puoi incolpare le persone, non possiamo incolpare qualcun altro, non possiamo fare niente di questo. Tu meriti ciò che hai scelto. Sì, ma io non lo sapevo. Sì, ma adesso lo sai. Sì, ma io... Ecco perché la Bibbia dice, è meglio per te non sapere che sapere, giusto? Sì, ma io non mi aspettavo che era così. Sì, ma adesso lo sai. E lo stai continuando a scegliere. Quest'uomo ha scelto Bethesda per 30 anni, aveva l'opportunità di dire, non scelgo Bethesda anymore, no? Non resterò qui più di questo. Se lui avesse detto voglio restare qui, lui si sarebbe meritato di stare in quella situazione. Perché l'ha scelta. E tante volte cosa facciamo? Incolpiamo fidanzati, incolpiamo famiglie, incolpiamo pastori, incolpiamo leader, incolpiamo la chiesa, incolpiamo le persone al lavoro, incolpiamo, siamo persone piene di vergogna, eccetera, eccetera. Però, nonostante conosciamo quali sono i problemi, ok? E nonostante siamo in una condizione in cui possiamo dire, ok, posso cambiare questo se faccio quest'altra cosa, noi comunque preferiamo non vedere, perché vedere è uncomfortable, vedere determinate situazioni non ci fa sentire a disagio, Quindi preferiamo non vedere, preferiamo non guardare, preferisco venire in chiesa ancora un anno e mezzo così, e dopo l'anno dopo sarò ancora nella stessa posizione in cui stavo e farò in modo, sai, sono stanco, ok? Sono stanco, questa qua è una cosa che ho fatto nella mia chiesa, ho detto, quando le persone vengono a pregare per la settimana dopo, questa è una cosa, quando le persone vengono a pregare per la settimana dopo, per il problema che avevano la settimana prima non pregherò. Ah, sal! No! Perché le persone cosa si aspettano? Si aspettano uno zap, la tua vita è finita, zap, zap, zap. E cosa? Diventiamo pastori dipendenti, devo andare nella chiesa a fare, a ricevere un altro zap. Un altro zap mi darà la gioia e la forza per affrontare un'altra settimana. Mentre invece lasciamo indietro tutto ciò che Gesù ha detto, che il tuo spirito è la tua responsabilità. Tante volte veniamo per ricevere preghiere per determinati problemi che invece sono soltanto la punta dell'iceberg. Ci sono problemi molto più profondi che le persone preferiscono non vedere, che le persone preferiscono stare zitte, che le vediamo in chiesa mettendo la faccia buona e va tutto bene, mentre invece a casa no. E quindi stiamo lì nella stessa sedia anno dopo anno, lamentandoci per le stesse cose, anno dopo anno, pensando nello stesso modo, anno dopo anno, perché mi piace stare sotto la mia colonna. Non mi voglio muovere dalla mia colonna. Se qualcuno mi vuole far muovere dalla mia colonna, allora deve spostare le colonne. Cosa facciamo? Diamo la colpa al sistema e alla struttura. Non è più colpa mia. Sono loro che devono cambiare. Mentre invece Gesù oggi ti sta chiamando. Gesù ti sta chiamando a uscire dalla trappola. Gesù ti sta chiamando oggi a uscire dalla trappola. Non possiamo continuare a vivere così. Non possiamo continuare a restare in Bethesda. Perché altrimenti diventerai così atrofizzato nella tua mente, nelle tue relazioni, nelle tue emozioni, nella tua voglia di vivere, nella tua vita spirituale, nella tua vita finanziaria. Perché se stai male emozionalmente, se stai male con te stesso, automaticamente non troverai situazioni finanziarie che ti possono aiutare. Perché impareremo a vedere tutto quanto nero. Qualsiasi cosa è nera. Ed è esattamente quello che è successo a lui. Qualsiasi cosa che veniva, la vedeva nera. Come posso avere un miracolo in questo modo? Non potrò avere un miracolo in questo modo. Questo non è così. Questo non è così. Gesù oggi ci sta chiedendo. E sai una cosa? È incredibile, questo qua è un messaggio che è nuovo. L'ho fatto soltanto un paio di volte. Ma in ogni chiesa in cui sono andato, ci sono così tante persone in trappola. È un messaggio per me, per tutti. Quali sono le trappole che oggi non permettono all'agire di Dio di muoversi nella nostra vita? In che modo stiamo insegnando a Dio essere Dio? In che modo stiamo insegnando a Gesù come fare Gesù, come essere Gesù? In che modo siamo così affezionati alle nostre trappole che quasi quasi disprezziamo le soluzioni? Che quasi quasi disprezziamo le persone che vogliono portare soluzione. Perché? Perché la mia trappola va bene. Puoi venire un attimo? Puoi mettere un attimo l'immagine delle scarpe? Questo qua è una cosa che... Cercherò di fare... Allora, questo qua sei tu, ok? Questo qua sei tu. E tu non puoi muoverti, eh? Non puoi muoverti. Questa qua è la nostra vita oggi. Ok? Questo qua è lui, che in pratica è bloccato a Bethesda, è bloccato nel fango. Ok? Immaginate queste come sabbie mobili. Ok? Lui è lì che non si può muovere. E mentre ti dico, ehi, esci fuori! Esci fuori che te ne stai scendendo! Lui mi risponde, non posso, ok? Sono bloccato, guarda lì. Sono bloccato. Sì, ma te ne puoi uscire. Esci che stai affondando. Non posso. Sono bloccato. Allora dico, togliti le scarpe, togliti gli stivali. Togli. Vai. Togli. No, resta lì là. Togli, semplicemente lascia le scarpe lì, togli anche l'altro. Vai, togliti le scarpe, Ma le scarpe sono quelle che mi stavano proteggendo. Ma le scarpe, gli stivali erano quelli lì che facevano in modo che le mie gambe erano insulate e non prendevo il fango. Beh, le tue scarpe sono quelle lì che in pratica non permettono a te di muoverti, perché tante volte per andare dove dobbiamo andare domani dobbiamo lasciare ciò che era ieri. Noi non possiamo entrare nel nostro futuro con il nostro passato, perché non ci sta spazio per tutte e due. E quindi per entrare nel nuovo dobbiamo lasciare qualcosa di noi che eravamo così affezionati. Per lui magari erano le sue scarpe, quello che lui pensava che era la sua salvezza era il suo problema. Ed esattamente quando lui ha capito, me ne posso uscire, ho il coraggio di lasciarlo, posso andare dove devo andare, e voglio avere il coraggio di mettere il piede nudo. Il coraggio di avere il piede nudo sulle sabbie, il coraggio di avere il piede nudo, perché lì impari a fidarti di Dio veramente. Finché noi camminiamo con quello, la tua vita, ok, è bloccata a quella determinata situazione, perché non abbiamo il coraggio di lasciare una parte di noi. Grazie. E quindi quello che dobbiamo fare oggi è esattamente avere il coraggio di lasciare una parte della nostra vita indietro. Avere il coraggio di fare in modo che noi siamo stati chiamati ad accettare quello che Dio ha domani. Quante persone vogliono uscire da Bethesda oggi? Quante persone vogliono afferrare il miracolo di Gesù quando Gesù viene e dice: ehi, vuoi guarire? Avere l'umiltà di dire: ok, voglio. Alziamoci.